Grazie Presidente. Scusi, faccio. Ok. Allora, condivido in parte, scusate ma sono influenzato, condivido in parte l'analisi sul contesto della situazione economica italiana qui emersa da parte di alcuni colleghi. È vero che i segnali sono positivi, ma continuiamo ancora ad accusare dei limiti e dei mali cronici del nostro sistema paese. Ancora oggi la produzione industriale è più bassa del 25% rispetto al 2007. Ma qualcuno pensa realmente che siamo usciti dalla crisi? Ditemi, dal 2007 a oggi cosa abbiamo riformato? O forse qualcuno pensa ancora che dalla crisi possiamo uscirne perché svalutiamo la lira come una volta? Quelle irrilevanti riforme che abbiamo fatto sono legate al recepimento di direttive dell'Unione Europea, quell'Unione tanto bistrattata e ritenuta il male di buona parte dei nostri mali. Da europeista convinto ritengo i nostri problemi non vengano da lì, anzi, quelle regole ci sono state imposte, se non ci fossero state imposte saremmo già andati dritti al totale default. Paradossalmente abbiamo una fortuna, deteniamo il debito pubblico tra i più alti del mondo, un nostro fallimento trascinerebbe nel baratro anche le altre economie. Quindi, volenti o nolenti, non ci consentiranno di fallire, ma un giorno o l'altro dovremo arrivare a fare i conti con la nostra storia. Una criticità l'Unione Europea l'ha, ed è stata sintetizzata molto bene in questi giorni dal professor Mario Monti, il quale sostiene che il problema non sono le istituzioni europee in generale, ma il Consiglio Europeo composto da 28 capi di Stato che quando si siedono al tavolo non hanno come obiettivo quello di decidere per l'interesse della collettività europea, ma per raccogliere consenso nei seggi o nei sondaggi del proprio Paese. Quindi dobbiamo prendere atto che l'origine dei nostri mali sono tutti domestici, riconoscendo che il nostro sistema Paese non funziona, non è competitivo, è totalmente inefficiente ed inefficace, non ci mette nelle condizioni di fare sistema. Da oltre 20 anni perdiamo progressivamente competitività, ho l'impressione che non ci se ne renda conto. Ciò penalizza lo sviluppo delle imprese e quindi la crescita e l'occupazione. Siamo un popolo che ha delle potenzialità uniche e straordinarie. In particolare l'asse della Via Emilia è un concentrato di saperi e competenze unico al mondo, ma lo deprimiamo, non sappiamo valorizzarlo ed è ostacolato da un centralismo nazionale obsoleto e arcaico, fin quando non arriviamo ad un perpetuo declino. Caro collega Forghieri, tra questo ci dovrà essere secondo me anche il federalismo fiscale. Il processo di ricentralizzazione in corso, che non condivido, è comunque per mettere ordine a un sistema che è uscito dal controllo. Molte altre amministrazioni locali, come anche la nostra, hanno pensato di continuare a spendere come prima facendo leva sull'aumento dei tributi. Urge una riforma complessiva invece che rimetta in ordine il rapporto di quel conflitto tra centro e periferia e che responsabilizzi gli amministratori verso i cittadini che pagano le tasse. E l'unica strada è il federalismo fiscale. Un primo importante test lo vedremo a ottobre, in occasione del referendum sulle riforme istituzionali. Temo che sarà un referendum su Renzi anziché sul monocameralismo o bicameralismo, dove i conservatori ancora una volta cercheranno di prevalere affinché nulla cambi per poi lamentarsi il giorno dopo verso uno Stato che non funziona. Cari miei, questo è il contesto in cui dobbiamo barcamenarci. Venendo al bilancio, è vero, come ha detto saggiamente la Presidente in apertura di seduta, che oggi celebriamo l'atto più importante di questo Consiglio. Ma è anche vero che per l'ennesima volta siamo di fatto di fronte a un Consiglio sterilizzato. Perché dico ciò? 4.263.514,55 centesimi è la cifra senza vincolo giuridico, ovvero di fatto è la cifra che ci consentono di poter emendare. Cari colleghi, stiamo discutendo dell'approvazione del 2,3% del bilancio comunale, perché per il restante non possiamo far altro che ratificarlo in quanto è già giuridicamente impegnato dalla Giunta. Come al solito stiamo parlando delle briciole. Se si voleva un'approvazione del bilancio più condivisa, l'approccio non era certamente questo. Ciò l'avrei detto anche se avessi fatto parte dei banchi della maggioranza. La riprova di come i cittadini percepiscono l'approvazione di questo bilancio l'abbiamo dal voto pubblico qui presente. Nel merito, ho sentito parlare di bilancio, nel bilancio di svolta, di slancio, di innovazione, di positività, di opportunità, di investimenti. Tutto ciò l'abbiamo sentito anche nell'approvazione dei precedenti bilanci. Come cittadini ci chiediamo, ma cos'è cambiato nel nostro vivere quotidiano poi? Cosa cambierà da domani? Siamo sicuri che oggi stiamo cambiando Modena con quei 4 milioni di euro? Siamo sicuri che la ripartizione di queste briciole avranno un impatto tale che i cittadini tra un anno potranno dire finalmente Modena è diversa? Noi in questo bilancio non ci vediamo idee e proposte innovative. Ci pare un po' una riproposizione di altri bilanci. Non c'è quel coraggio, quell'ardire per cambiare. Mancano quei contenuti riformatori che io mi auspicherei da una forza riformatrice come il PD. Dopo il precedente salasso dall'aumento della pressione fiscale, quel bilancio, vediamo di fare anche un bilancio politico. Le tasse non si sono alzate, ma lo impone la legge. Si poteva forse cercare di lavorare per restituire qualcosa di ciò che era stato preso in precedenza. Sul mondo dell'impresa e del lavoro, siamo a livello internazionale un esempio del sistema delle piccole e medie imprese. In questo bilancio sono praticamente totalmente ignorate. Pure, il candidato sindaco dei 5 Stelle di Torino ha in programma di destinare vari milioni a un fondo a favore dell'occupazione giovanile e dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Noi, nulla. E secondo me questo è scandaloso. È scandaloso ancor più nel momento in cui andiamo a vedere che i giovani sono completamente ignorati. Non si parla di loro. Di fronte a un fatto che è stato ignorato dai mass media, ignorato da questa aula, dove vantiamo il pessimo risultato di questa triste classifica che è la disoccupazione giovanile. Abbiamo il tasso di disoccupazione giovanile più alto in Emilia-Romagna. Di fronte a un fatto del genere avremmo dovuto parlare prima dei giovani. E poi probabilmente, sicuramente, della cultura e di tante altre cose, perché questa città avrà una prospettiva, avrà un futuro solo e esclusivamente se noi creeremo delle condizioni di opportunità per quei giovani. Del resto rischiamo di fare l'errore che hanno fatto tanti altri precedenti amministratori o politici che hanno pensato al quotidiano ma non alle nuove generazioni. La sicurezza continua a essere un'autentica piaga, è affrontata solo attraverso annunci di giornale, ma i commercianti, i cittadini, in particolar modo le donne, continuano a subire vessazioni di ogni genere. È un problema che anche qui non è messo al primo o tra i primissimi punti. Venendo alla mobilità, parliamo tanto di mobilità sostenibile, abbiamo parlato di investimenti, poi i dati dicono che c'è una riduzione all'uso delle biciclette, c'è un'inversione di tendenza addirittura. Il parcheggio dei nuovi park continua a essere vuoto e i cittadini continuano a vivere il cronico disagio del parcheggiare. Il trasporto pubblico è sempre ignorato e utilizzato da un'insignificante percentuale di cittadini, nonostante gli elevati costi che ne sosteniamo. Da un punto di vista urbanistico c'era un impegno a saldo zero e poi una delle prime cose che si è pensato è quello di andare a costruire. I chioschi sono ancora lì, belli impacchettati, scusate il termine belli. Le ex MCM è ancora lì come prima, le ex fonderie ancora lì come prima. Della linea ex linea ferroviaria non si sa ancora bene cosa fare. Il decoro urbano è sempre di pessima qualità. Stiamo discutendo del PSC e non consideriamo che è indispensabile per quella discussione partire da un nuovo piano della mobilità e poi su quel piano andiamo a costruire o a definire com'è il PSC. Riguardo agli investimenti, non si capisce ancora quali sono partiti, quando si completeranno e che rapporti costo-benefici avranno. Si parla in modo sempre sterile, generico di investimenti, che bisogna fare investimenti, ma se gli investimenti non hanno poi un ritorno oggettivo, non economico, ma in termini del risultato che è atteso, da investimenti si trasformeranno in costi. L'investimento è qualcosa di diverso da un costo, ovvero è una spesa che ti permette di ritornare indietro con un risultato. Cultura. Le uniche idee che ho visto sono state quelle di affittare degli immobili da degli immobiliaristi, ovvero la manifattura Tabacchi, e sponsorizzare anche male l'operazione immobiliare del Sant'Agostino. Tale, mi dispiace, si tratta. E su questo ci torneremo. Riguardo alla macchina comunale, la principale spesa rimane quella del personale. E come ho detto anche l'anno scorso, quando si mette mano a un bilancio, si mette mano alle prime voci di spesa, non alle ultime. E il principale costo che i cittadini modenesi sostengono è quello del mantenimento del personale comunale. Cosa si è fatto su questo fronte? Cosa ci propone questo bilancio di innovativo su questa posta? Non ho visto nulla. Al proposito, abbiamo presentato un ordine del giorno per regolamentare, come la logica vorrebbe, gli oltre 4 milioni destinati al premio di produttività, in modo tale che possano svolgere la vera funzione di stimolo e di riconoscimento verso quei dipendenti più meritevoli. Sarà sicuramente bocciato, non ci scandalizziamo, perché questa giunta è brava ad annunciare la volontà, gli intenti, gli obiettivi di efficienza, poi nei fatti, quando è il momento di essere riformisti, si tira indietro preferendo la scorciatoia del conservatorismo. Sulla cultura dell'informatizzazione interna e dell'informatizzazione dei processi ancora non abbiamo visto nulla. Infine sono passati quasi 2 anni dall'insediamento di questa amministrazione e non è stata fatta nessuna spending review degna di tale termine. Si tende ancora a internalizzare tutti i servizi come 70 anni fa. Concludendo, purtroppo il nostro timore è che tutto lo sforzo profuso dai colleghi di questo Consiglio non si trasformi poi in fatti oggettivi. Il nostro giudizio su questo bilancio, per la sua struttura, per la sua impostazione di base, quindi non può altro che essere negativo e come tale voteremo contro. Grazie.